Parliamo di atteggiamento animalista e filosofia. In che relazione stanno questi due concetti?
Allora, negli ultimi anni in Italia, ma già dagli anni 70 nei paesi anglosassoni o comunque anglofoni, si è sviluppato quello che oggi conosciamo come il campo degli animal studies, studi animali, che riguarda appunto una nuova disciplina che intende avere come scopo principale quello di indagare appunto gli incontri tra l'uomo e l'animale, intesi entrambi come animali, per cui animale umano e animale non umano.
Mm-hmm.
Diciamo che dall'inizio gli studi animali si sono caratterizzati per essere un campo di studio di quelle che sono le discipline affermatesi negli anni 70, pensiamo soltanto agli studi postcoloniali, gli studi di genere, il femminismo, ovvero di tutte quelle realtà che sono state sempre lasciate fuori da quello che è stato un discorso di potere dominante. Questo è principalmente il filone di studi in cui si incanalano gli studi animali. Dopodiché, detto questo, diciamo che ci sono stati alcuni filosofi fondamentali per lo sviluppo degli studi animali, adesso non starò qua a dilungarmi perché non è la sede per una lezione universitaria, però sicuramente il libro fondamentale per lo sviluppo di questa disciplina è stato il libro di Peter Singer, Liberazione Animale. Successivamente ci sono stati dei libri che sono arrivati di più al grande pubblico, pensiamo soltanto al libro di Ford, per esempio di Safran Ford sul Perché mangiamo gli animali, che è un libro che a mio modesto parere credo che abbia convertito i regimi alimentari di moltissime persone, inclusa io stessa, che si fa. Ho riflettuto su questo tema dopo aver letto quel libro, sta negli anni presenti, molti guardano a Jacques Derrida, Gilles Deleuze e tutta una tradizione appunto di studi che va in quel senso, perché l'animale è stato reinserito a pieno titolo nel discorso sull'umanità e sull'animalità moderna.
Ecco, infatti, a questo proposito, ma l'Italia culturalmente com'è da questo punto di vista?
Ma guarda, ultimamente devo dire che ci sono parecchi focolai di attenzione su questo tema. Innanzitutto la settimana scorsa è uscito un articolo su Di Donna della Repubblica in cui ci sono più di 4 pagine dedicate al tema degli studi animali e tra l'altro è nominata anche una rivista che si chiama Animal Studies, che è stata una delle prime riviste insieme a Liberazioni in Italia. Per la riflessione sull'animalità che andasse oltre i confini puri dell'attivismo, che inserisse dei temi di riflessione non propriamente legati alle pratiche attiviste. Un paio di mesi fa Internazionale è uscito con una copertina sul vero prezzo della carne, in cui c'era la traduzione di un articolo uscito su un settimanale tedesco, che appunto raccontava quella che è la vera realtà dell'industria della carne in Germania. Io stessa, insieme a Leonardo Caffo, che è il coautore del libro Un atto per l'altro, abbiamo fondato una rivista che si chiama Animo, il cui primo numero uscirà a giugno, in cui anche noi ci dedichiamo appunto alla ricognizione di questo campo, appunto degli studi animali, e alle sue intersezioni con alcune altre discipline come l'arte, l'architettura, la psicoanalisi, e il primo numero appunto sarà su Jacques Derrida. Per cui da questo punto di vista c'è molta attività e devo dire anche dal punto di vista dell'attivismo vero e proprio, che l'Italia conta un grande numero di associazioni, di blog, di attivisti che portano avanti il discorso sui diritti animali a vari livelli e con varie, con vari modelli di ispirazione, non sono tutti quanti dello stesso piano e non sono tutti quanti uguali. Che quando si parla del movimento animalista c'è bisogno di fare delle grandi distinzioni a seconda appunto delle realtà di cui stiamo parlando.
Certo, ma invece come si inserisce però questo discorso, quindi questa evoluzione da un punto di vista culturale nel tentativo di riconsiderare l'animale in tutti i suoi diritti, Nel mondo globale, però, un mondo in cui stanno tornando le pellicce nella moda, perché il trend di quest'anno è il pellicciotto di nuovo, e è un momento in cui la tradizione, basta guardare tutte le trasmissioni dedicate alla cucina che ci sono, dove si parla di recupero della tradizione, in cui la carne cioè come si inserisce questo discorso in queste esigenze sociali, chiamiamole, che viviamo tutti?
Allora, l'altro giorno nel calendario di Filosofia Senavilli, questa settimana mi pare, comunque la settimana dopo nel Leonardo, che abbiamo fatto un intervento la settimana scorsa, parlerà questo chef che si chiama Simone Salvini, che è uno chef molto noto di cucina vegetariana, per cui per chi magari è interessato può sicuramente andare a leggere i libri che ha scritto. Questo solo per, diciamo che l'alimentazione è il problema più evidente di chi decide di appunto aprirsi a questo discorso sul rispetto dei diritti animali. Ci sono tantissimi libri, soltanto per pensare alle tradizioni, c'è un bellissimo ricettario di cucina regionale vegana, mi pare proprio la Fonda, in cui tutte le ricette regionali vengono ripensate, ricucinate sulla base di una cucina che non preveda alimenti animali. Il discorso è un discorso che si basa, il veganesimo come pratica è un discorso che si basa sull'azione individuale. È chiaro che rinunciando alla carne, o rinunciando alle pellicce, rinunciando alle scarpe, ognuno di noi conta come uno, e per cui conterà solo la somma di tutti noi un giorno quando saremo di più. Questo è chiaro, un discorso su scala globale di cui siamo tutti ben consci. Diciamo che, come dice stesso Leonardo, il mio coautore, cioè l'idea della gigantezza del male non deve frenarci sull'azione individuale, cioè se noi riteniamo giusto comunque astenerci dal consumare dei prodotti che sono basati sullo sfruttamento animale, credo che sia un passo necessario e indispensabile appunto per mantenere una certa coerenza che può essere mantenuta all'interno del nostro mondo. Per quanto riguarda l'abbigliamento, io stessa quando ho smesso di consumare prodotti animali, con una mia amica Marta Cattano avevo iniziato un blog che si chiamava Amiche per la Pelle, in cui ci cercavamo nel mondo, in Italia, tutti i prodotti di moda che non fossero fatti di pelle, di lana o di...
Certo, diciamo che adesso i mezzi ci sono, ecco, per...
Ci sono i mezzi, tra l'altro questi prodotti non sono nemmeno le più costosi degli altri, bisogna vedere qual è il gusto personale, si possono comprare delle pellicce sintetiche costosissime e si può comprare il pellicciotto sintetico. Ora il discorso va ancora più su ampia scala, cioè il discorso se sia giusto comunque andarsi a comprare il pellicciotto sintetico in una catena di negozi che basa il suo profitto sullo sfruttamento dei lavoratori, ad esempio cambogiani, che vengono pagati mezzo dollaro al giorno. Allora, questo lo dico semplicemente per sfatare il mito che gli animalisti o le persone comunque vicine agli animali non pensino anche all'uomo. In realtà è un processo di pensiero e di sensibilizzazione che va a 360 gradi. Sicuramente quando si apre alla sofferenza dell'uomo, alla sofferenza dell'animale, si cominciano comunque a considerare tutte le realtà che girano attorno al prodotto di consumo. Questo, come detto, rischia di essere paralizzante da un lato, di farsi appunto smettere subito e dire ma chi ce ne frega, tanto non sarà certo la fettina di meno a cambiare il mondo, invece è proprio quella fettina che ha un volto, potrebbe cambiare le nostre esistenze e quelle di tante altre persone, anche appunto animali umani e non umani.
Parliamo di arte, visto che comunque c'è una parte importante anche del libro che avete presentato a Filosofia Senavilli. C'è questa immagine sul libro del cavallo, che viene appeso ed è un'installazione o come chiamarla, però non è il solo caso. Tante volte recentemente c'è stata anche una polemica sulle farfalle appiccicate alla tela di Damien Hirst. In questo contesto che riflessione si può fare? Cioè dove si ferma l'arte e entra invece una riflessione animalista?
Allora, guarda, Gina, secondo me il discorso è molto complesso, nel senso che come se io reputo l'animalismo, chiamiamolo animalismo, sempre, mi piace sempre tra virgolette, come un'avanguardia, è l'avanguardia di una sensibilità che sicuramente verrà accettata tra moltissimi anni o anche decine o centinaia, adesso non riusciamo a quantificarlo, ma comunque è una sensibilità che mano a mano si va affermando. Il cavallo di Castellan in realtà è un'opera d'arte, si intitola Novecento, un'opera d'arte del 1997 che è conservata al Castello di Rivoli, che è il museo in cui io lavoro, vicino Torino, ed è un'opera, tra virgolette, che è stata appesa davanti a un ufficio per molti anni, per cui andando e venendo, la guardavo e non avendo sviluppato quel tipo di sensibilità, mi sembrava sempre un'opera d'arte che ogni tanto veniva staccata, veniva spedita in qualche fiera, non in qualche fiera, ma in qualche museo estero per partecipare a qualche grande importanza collettiva. Per cui non avevo sforzato quel taglio di occhiali che mi consentiva di guardare quest'opera come quello che in realtà era, cioè il cadavere di un cavallo tassidermizzato, al quale in tassidermia sono state allungate le zampe, per rappresentare in qualche modo l'immobilità di questa creatura attaccata al soffitto che appunto grazie al titolo Novecento viene a simboleggiare tutta quanta l'impasse, diciamo, in cui il nostro secolo passato si è trovato ad essere. Ora, Maurizio Castellan è uno dei più grandi artisti del Novecento, senza dubbio, ed è uno dei più grandi, più odiati artisti degli animalisti. Come conciliare queste due cose? Sono inconciliabili in questo momento. Maurizio Castellan da anni continueranno a fare le loro opere e è nostro dovere però aprire gli occhi su quelli che sono gli elementi che noi non vediamo più in queste opere, comunque che vediamo e magari abbiamo smesso, non abbiamo mai iniziato a problematizzare. Ecco, secondo me questo è un po' il nocciolo della questione. Detto questo, devo dire che Maurizio Castellan ancora una volta si è confermato essere un uomo un artista tollerante e aperto di mente, perché ci ha addirittura concesso l'uso della sua opera per la copertina del libro, per cui ancora una volta diciamo che forse cercare di coinvolgere gli artisti in questo discorso sull'animalità da vari punti di vista, senza fare barricate, ma semplicemente cercando di accoglierli dentro diciamo, uno spazio nuovo di discussione può essere la chiave di volta, no? Per diffondere alcuni messaggi e
Certo.
per coinvolgere delle nuove realtà nel discorso.
Certo. L'ultima domanda, invece è più filosofica. Quello di cui parlavi prima, portato avanti da filosofi anche come Derrida, Deleuze, appunto, cioè di cominciare a considerare nuovi aspetti del concetto animale, diciamo così, di animale. Da un punto di vista culturale, che cosa significa? Cioè, al di là della riflessione poi sull'animale, ma vuol dire che stiamo ampliando la nostra visione, che anche filosoficamente cominciamo a considerare delle cose che prima, cioè come è un progresso culturale generale.
Ma diciamo che più che di filosofia il campo degli studi animali per tante questioni si lega alla filosofia, ma più in specifico al campo dell'etica. Cioè rimettere l'animale non al centro del nostro mondo dell'uso, ma al centro del mondo, accanto all'uomo, cioè allontanarci da un concetto comunque trito e vecchio di antropocentrismo e rimettere anche l'animale insieme all'uomo al centro del mondo, proprio perché è un mondo che, come sappiamo, si va sempre più deteriorando dal punto di vista dell'habitat, dell'ecologia e di tutti quanti i problemi che noi sappiamo esserci in questo momento. Rimettere l'animale al centro vuol dire riconsiderarlo su vari piani. Adesso c'è stato ultimamente molto forte il discorso sull'uso dell'animale nella vivisezione.
Certo.
Ad esempio, in questo caso, portare avanti un discorso di antivivisezionismo etico, cioè l'animale non va vivisezionato perché ci sono dei motivi etici per non farlo, in contrapposizione magari a delle idee che possono essere scientifiche, ovvero la vivisezione è inutile per il benessere dell'uomo. Ad esempio, questi due mo nuovi modi di pensare l'antivivisezionismo ampliano ancora di più il discorso, perché l'animale non va utilizzato appunto in generale per nessuna attività o uso o profitto che sia dell'uomo. Poi naturalmente come
quindi
dicevamo,
comunque permette di ampliare il punto di vista, e questo poi è importante come presupposto per altre riflessioni sulla scienza, sulla società e sull'uomo stesso.
Diciamo di sì, diciamo che un po' la differenza tra dire la carne fa male e la carne non va mangiata perché procura sofferenza all'animale. Cioè, il discorso dell'etica a questo punto mi sembra fondamentale reinserirlo nel discorso dell'animale, ed è un po' quello che ha fatto appunto Derrida quando parla della vergogna del momento in cui esce dalla stanza da bagno nudo e si trova per la prima volta la sua gatta davanti che lo guarda. Quello è un momento in cui lui si vergogna e reintroduce in questo sguardo dell'animale un pari livello insieme a quello dell'uomo. Ecco, questo è un po' quello che forse la filosofia in questo momento sta cercando di riportare all'interno della discussione sull'animale.
Certo, perfetto.